Quello che è avvenuto, insomma, nelle ultime giornate, faccio solo un piccolissimo così, riassunto, perché il giovedì 26 gennaio militari israeliani hanno ucciso 9 palestinesi nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, durante una sorta di raid che loro chiamano antiterrorismo. Tra le vittime, oltretutto, anche una donna di 61 anni, e poi è stato ucciso anche un ragazzo palestinese che sparava fuochi d'artificio. Questo Gerusalemme è stato uno dei raid più violenti compiuti da Israele nei territori occupati, insomma, negli ultimi anni. A queste sono succedute diverse reazioni, in cui un attentato a Gerusalemme, dove sono state uccise 7 persone uscite dalla sinagoga, e ovviamente tutto ciò avviene in un contesto estremamente esplosivo, nel senso che, come magari molti e molte sapranno, un nuovo governo si è stabilito in Israele, un governo in cui alcune ministeri chiavi sono in mano all'ultradestra, quindi ancora più spostato verso posizioni, se già non ce ne fosse, diciamo, bisogno, estremamente razzializzanti e violente verso qualsiasi possibilità, anche minima, di coesistenza con l'autorità palestinese in generale, o comunque con l'esistenza dell'identità palestinese. Ma vabbè, ti lascio la parola per commentare un po' quello che è successo, e se ci vuoi appunto spiegare un pochettino le dinamiche degli ultimi giorni.
Sì, allora, come appunto dicevi, diciamo un po' quest'ultima escalation è iniziata appunto giovedì 26 gennaio, in cui appunto c'è stata un'irruzione da parte di militari israeliani all'interno del campo profughi di Jenin, in West Bank. Sostanzialmente appunto Israele l'ha descritta come una specie di operazione preventiva contro appunto una cellula di terroristi, come dicevi giustamente, quindi sempre a favore del mantenimento di una cosiddetta sicurezza nazionale. Ovviamente questa cosa si è trasformata in strage, per cui alle 7 del mattino, travestiti peraltro da un autocarro per il trasporto del latte, sono entrati all'interno del campo profughi una serie di reparti delle forze di occupazione, dei militari israeliani. Hanno messo sotto assedio una casa, quella in cui secondo loro era nascosta questa cosiddetta cellula terroristica. Da questo ovviamente ne è scaturito un'occupazione generale e una militarizzazione generale di tutto il campo. Le persone si sono ribellate e l'esercito ha iniziato a sparare, per cui appunto il bilancio purtroppo è stato di 9 persone uccise. Da questo poi appunto diverse persone sono state ferite dai proiettili dei soldati, alcune persone sono state trasferite in ospedale, altre purtroppo, come spesso vediamo, non sono state portate in ospedale, proprio perché i militari hanno impedito l'accesso ai soccorsi, sia di raggiungere i feriti sia poi di trasportarli in ospedale sparando direttamente sulle ambulanze. Ci sono delle foto di parabrezza di ambulanze con il segno del proiettile. Sono stati lanciati diverso gas lacrimogeno contro l'ospedale di Jenin, in cui c'erano sia le persone appunto trasferite da in campo profughi, sia cioè persone che normalmente stavano in ospedale, che sono state ferite, sono rimaste soffocate a causa di questo fittissimo lancio di lacrimogeni all'interno della struttura dell'ospedale. Quindi insomma un quadro abbastanza agghiacciante. La resistenza c'è stata, è stata compatta, alcuni blindati sono stati danneggiati, ma ovviamente sappiamo che un po' la disparità di mezzi fa sì che di fatto questa cosa qua si sia trasformata in una strage. Ci sono stati in totale 13 morti, vabbè, dato ancora più agghiacciante, siamo a 33 persone uccise dall'esercito dall'inizio dell'anno, quindi più di una al giorno, un dato piuttosto preoccupante. Come dicevi giustamente prima, questo insomma è un po' quello che è successo il 26. A questo ovviamente c'è stata una risposta compatta da tutta la Palestina, quindi sia da diverse parti della Cisgiordania, da Gaza e da Gerusalemme. Quindi sono stati lanciati diversi scioperi, diverse manifestazioni in diversi quartieri della zona di Gerusalemme, Gerusalemme Est, Silwan e altri quartieri, appunto per protestare contro il massacro avvenuto a Jenin. ci sono state proteste che poi sedate dalla polizia con pesanti lanci di bombe di soundbomb, di lacrimogeni, proiettili di gomma e più chi più ne ha più ne metta, anche in diverse zone diverse della Cisgiordania, Ramallah, Nabi Saleh e via di seguito. Gaza si è unita alla protesta, è avvenuto un lancio di razzi appunto da Gaza, che ovviamente, come sappiamo, sono tutti bloccati nell'immediato dal sistema di difesa aerea israeliano. Ne è seguito un bombardamento sulla striscia nella notte del 27, che insomma ha distrutto diverse strutture, ma non ha per fortuna causato morti. Per quanto riguarda Gerusalemme, appunto, come si diceva prima, sono stati portati avanti due attentati appunto nella zona di Gerusalemme Est. Il primo il 27 di gennaio, in cui appunto un uomo, un ragazzo ha ucciso sette persone che appunto uscivano da una sinagoga. Il secondo a poche ore di distanza, il 28, un ragazzo di appena 13 anni che ha sparato e ferito due persone nell'area di Silwan, un militare e mi pare suo padre. Questo è un po' quello che è successo in questi giorni. Appunto, come dicevi, ha molto senso inserire questi fatti all'interno del contesto generale che si sta muovendo in Palestina. Quindi, da un lato, appunto, come dicevi, c'è stata l'elezione di uno dei governi più conservatori, più di destra, mai visti in Israele, in cui appunto ad esempio il Ministero della Pubblica Sicurezza è in mano a un ex militare, peraltro tra i capi dei militari, che più si è speso con dichiarazioni iperrazzista e ipercoloniali, senza neanche provare a trasformarle in qualcosa di ascoltabile da un punto di vista diciamo di immagine internazionale, ma proprio direttamente parlando di occupazione e sterminio di palestinesi proprio con queste parole. Quelli che, diciamo, nei governi precedenti venivano definite un po' le frange più estremiste, quindi ad esempio i coloni che fisicamente anche attaccavano i palestinesi quotidianamente, adesso non sono più, a parte che non lo erano neanche prima, però non sono più descritti come una frangia estremista, ma sono di fatto più che rappresentati nella maggioranza del governo. Appunto, non che in precedenza non ci fosse colonialismo, polizia etnica e violenza quotidiana, ma giusto per dare un'idea della gravità della cosa, in campagna elettorale per questo governo c'è stato un bombardamento di Gaza rivendicato in nome della sicurezza. Ecco, come tassello, no, della campagna elettorale si bombarda Gaza. Questo secondo me è un dato che dà un po' le misure della cosa. Uno tra i primi provvedimenti che è stato portato avanti da questo governo c'è stato proprio il divieto di esporre la bandiera palestinese, come nella seconda intifada. E secondo me è interessante anche parlare delle misure del disegno di legge e delle misure speciali che sono state introdotte da questo governo a seguito di questi due attentati a Gerusalemme, per cui appunto la risposta del governo è stata l'introduzione di queste misure speciali / disegno di legge, provvedimenti per aumentare le capacità di risposta, come la dicono loro, agli attacchi dei palestinesi. Di fatto quello che succede è che alle famiglie delle persone che vengono imputate, additate come partecipanti alla resistenza, vengono revocati insomma i diritti di previdenza sociale, vengono dislocate, vengono cacciate dal luogo di residenza, quindi da casa loro, la casa viene sigillata o demolita immediatamente per impedire eventualmente che queste persone possano anche solo pensare di tornare a casa loro. È possibile arrestare amici e familiari delle persone appunto additate come partecipanti alla resistenza in quanto complici e quindi a loro volta, cito, sostenitori del terrorismo, e contemporaneamente viene facilitato sia da un punto di vista burocratico che di rapidità per i civili israeliani l'ottenimento del porto d'armi, come se appunto ce ne fosse bisogno, ma comunque Questi sono quelli che sono già in atto e in questi giorni si sta anche parlando di un disegno di legge che è volto alla revoca dei documenti per le persone appunto considerate parte dell'esistenza, ma non solo, anche della loro intera famiglia, quindi delle misure piuttosto gravi.
Perfetto, guarda, ci hai fatto insomma penso un ottimo riassunto panoramico su quella che è stato, vabbè, sia appunto gli eventi degli ultimi giorni, ma anche le nuove e future possibili disposizioni di legge da parte israeliana su diversi articoli, anche su diversi media online, appunto, si possono trovare anche approfondimenti, per esempio su quello che dicevi sulla pratica ormai consolidata del sigillo o della distruzione di case, appunto, di presunti criminali palestinesi secondo Israele, e la pratica proprio di distruggere le case e anche di persone legate in più o meno direttamente a chi secondo appunto l'esercito, la polizia israeliana è autore o autrice o comunque possibilmente legato a eventuali violenze appunto sempre secondo l'ottica israeliana. In tutto ciò stavo sfogliando al volo un articolo firmato da Pierre Aschi, tradotto sull'Internazionale, dal titolo La fiducia tra israeliani e palestinesi ai minimi storici. Un articolo che insomma cerca di interpretare l'escalation negli ultimi giorni e in qualche modo anche annuncia, tra virgolette, la possibilità di una nuova intifada in qualche modo, e però cita una sorta di indagine, di un sondaggio praticamente, che per quanto possa valere però è piuttosto interessante, un sondaggio lungo, se non sbaglio, diversi anni, sulla possibilità o meno su quanto, secondo diciamo le due popolazioni, quella palestinese e quella israeliana, la possibilità di una accordo, soprattutto di una della soluzione dei due stati, sia ancora in qualche modo possibile oppure no. Fondamentalmente il risultato di questo sondaggio, che ripeto vale quel che vale, soprattutto anche perché i fatti parlano da sé, però è rappresentativo di come sembra che sempre più in qualche modo una qualsiasi soluzione, non ne parliamo diplomatica, ma proprio anche di accettazione, se vogliamo, etnica, identitaria, sia assolutamente impossibile. Questo l'è dimostrato appunto anche dal risultato elettorale del nuovo, di come è formato il Parlamento ebraico, appunto la presenza di queste nuove forze dell'ultradestra anti-araba, dai nomi abbastanza insomma evocativi tipo sionismo religioso e via dicendo, che fanno parte della coalizione del appunto pro Netanyahu. La domanda è sempre la stessa, ma che rimane abbastanza evasa, cioè nel senso quale prospettiva? Ormai ci troviamo praticamente quasi con cadenza mensile a fare un approfondimento o un resoconto di quello che succede, ma la situazione sembra assolutamente sempre la stessa, e non so se uno si va a rileggere il trattato di pace di Oslo nel 93, sembra abbastanza ridicolo vedere come tutto ciò non solo sia realizzabile, ma sembra ormai in qualche modo proprio fantascienza.
Sì, ma mentre parlavi mi sono venuti in mente un sacco di cose. Intanto rispetto ancora un po' un commento sui fatti diciamo più recenti e sulle misure che questo governo ha messo in atto posta appunto attentati, va detto che appunto, come dicevi anche tu, il fatto di demolire o sigillare la casa della famiglia delle persone coinvolte nella resistenza è una cosa che è di fatto c'è già, esiste ed è ben più che documentata al di là di queste misure speciali che sono state introdotte, così come il fatto di considerare amici e parenti come complici della resistenza e sostenitori del terrorismo e quindi arrestati è una cosa che di nuovo esiste, c'è già l'utilizzo della detenzione amministrativa in Palestina è sostanzialmente volta a questo, alla punizione della famiglia, delle persone che decidono di ribellarsi proprio per scoraggiare questa cosa qua, quindi questo per dire che è vero che sicuramente è uno dei governi più di destra mai visto, ma diciamo il grosso della differenza lo fa come si pone nelle misure che porta avanti e non tanto nel portarla avanti, perché appunto queste cose sono sempre state fatte, forse venivano fatte un po' più di nascosto e non rivendicate così in modo così schiamazzante, diciamo. Questo è una. Per quanto riguarda, vabbè, l'articolo di Internazionale l'ho letto anch'io stamattina, un punto di vista abbastanza agghiacciante, secondo me, appunto, c'è questo 33 versus 30% di persone che credono ancora nelle soluzioni a due stati, è abbastanza, insomma, è ridicolo, proprio perché la soluzione in sé poi non siamo noi dall'Italia a dover dare un giudizio su questo, ma anche secondo me i fatti parlano abbastanza chiaro. Oslo è carta straccia e questa cosa qua, non, cioè la soluzione a due stati non è neanche più immaginabile, visto appunto il livello di colonialismo e pulizia etnica che di fatto esiste al momento in Palestina. Tutta l'appropriazione di terra mi sembra assolutamente improbabile, e come a me evidentemente, cioè come a noi evidentemente, anche alle persone che in Palestina ci vivono e ci resistono. Per quanto riguarda un po' la situazione, che sembra un po' sempre la stessa, quello che mi viene da dire è che forse, diciamo, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, la situazione è vero che sembra sempre la stessa, ma ce l'ha delle caratteristiche un po' nuove rispetto agli anni precedenti. Ad esempio, la formazione del movimento della Fossa dei Leoni, quindi di fatto una nuova resistenza armata, ha qualche caratteristica diversa, nel senso, negli anni dalla seconda intifada è capitato, cioè è successo più volte che nascessero appunto questi movimenti che rivendicano un po' la resistenza con ogni mezzo all'occupazione israeliana. La differenza è che questo movimento è assolutamente trasversale, funziona indipendentemente dalle organizzazioni e dai partiti già esistenti, ed è animato da persone iper giovani, che appunto spingono per una resistenza di fatto con ogni mezzo, e un po' l'idea di rispondere colpo su colpo, passatemi il termine, sia agli episodi di violenza specifica portata avanti da Israele, sia alla situazione di violenza e di oppressione quotidiana.
Ecco, riguardo appunto anche al nuovo, diciamo, usando naturalmente una terminologia israeliana, il terrorismo palestinese, hai detto che effettivamente quest'ultimo anno è stato un po' diverso, e leggevo proprio che il 2022 comunque è stato uno degli anni con più morti dal 2006, e mi viene da chiedermi, forse è un po' una domanda trabocchetto, ma cioè, questo nuovo governo alla fine israeliano potrebbe, cioè è venuto fuori a seguito di quindi le nuove violenze sono venute fuori a seguito di un nuovo governo, forse è stato tutto l'ultimo anno che ha portato il popolo israeliano a eleggere un governo molto più legato alla lotta all'antiterrorismo?
Oddio, non so se ho le competenze per rispondere a questa domanda. Mi sembra che appunto, come dicevo, non è che ci siano poi di fatto tutte queste differenze, poi nei fatti, ecco, non di fatto, ma nei fatti non è che ci siano poi tutte queste differenze per quanto riguarda la politica che riguarda il rapporto Israele-Palestina. Dire se uno ha portato l'altro o l'altro ha portato l'uno, questo io onestamente non saprei, però appunto secondo me le condizioni e di fatto il piano coloniale è una cosa che va avanti da tantissimo tempo. Come colonialismo, l'insediamento, diciamo che la versione ben riuscita di questo piano avrebbe voluto una cosa più lenta, più silenziosa, che causa meno morti, meno attenzione internazionale e quindi una cosa del genere. Questa cosa non sta avvenendo, anche perché rispetto ai piani iniziali del sionismo dai suoi albori, le persone in Palestina ci sono rimaste, ce ne sono tante, continuano a nascere nuove generazioni che hanno sempre più voglia di resistere a questo colonialismo e non di farsi mangiare, quindi già per questo un po' i capisaldi su cosa si voleva basare il sionismo stanno crollando, e quindi probabilmente c'è la necessità di un riassestamento, questo da un lato. Dall'altro va detto che a livello di politica internazionali il fatto che negli anni a Israele sia stato permesso di fare qualsiasi cosa e nonostante questo la sua legittimità a livello internazionale è coperta al 100%, da una parte appunto grazie alla macchina di propaganda e normalizzazione che ha lo Stato di Israele al suo interno, se pensiamo a tutte le politiche e i soldi spesi dal queer washing al green washing eccetera eccetera per renderlo all'immagine dell'Occidente come appunto l'unica democrazia del Medio Oriente. Questa è una cosa che si dice da anni e che continua a essere assolutamente vera. Non so se non ho sicuramente risposto alla tua domanda, ma secondo me sono due elementi che vanno tenuti in considerazione: il fatto che la resistenza continua nonostante questa cosa non fosse nei piani iniziali, ma al momento ci sarebbe dovuto essere un completamento di questo colonialismo di insediamento, per cui di palestinesi non ce n'è più, quelli che ci sono stati inseriti come cittadini di serie B, C e D all'interno dello stesso Stato di Israele, e questo non è avvenuto da un lato, e dall'altro la complicità a livello internazionale per x mila motivazioni, dalla compravendita di armi, per cui anche la stessa Italia adora le partnership con Israele.
Sì, diciamo,
cosa che potrebbe... scusami.
No, era solo una piccola spiegazione alla domanda. Sì, sicuramente era un po' come dire, non era proprio formulata chiaramente, ma il punto è che mi chiedevo se effettivamente stiamo assistendo a un'escalation e quindi anche il nuovo governo fa parte di fatto di un'escalation nei confronti degli israeliani contro i territori palestinesi, e se quindi questa situazione è da vedersi come un probabile peggioramento. Sulla maggior parte dei giornali comunque si inizia a parlare di rischio di un'altra intifada, e non per fare sensazionalismo, però è interessante chiedersi se questa cosa andrà a peggiorare o se è una dinamica, come dire, stabile nel rapporto tra Israele e Palestina.
Appunto, come dicevi anche tu, il 2022 è stato un anno con il numero di morti, di martiri più alto dalla seconda intifada, quindi un po' questo dato ci dà l'idea che la direzione stia andando, diciamo, peggiorando, così come appunto, come dicevo, il radicarsi di questi movimenti di resistenza che si riappropriano di strumenti di resistenza che peraltro sarebbero garantiti anche dal diritto internazionale, ma questo può essere un dato che ci importa sì o no. Un'idea di questa direzione ce la dà, poi appunto io non saprei dare una stima. Sicuramente gli episodi di violenza, va detto, stanno, da parte di Israele, stanno aumentando, e secondo me proprio perché il livello di, appunto, gli è concesso fare assolutamente quello che vogliono, i giornali sul raid e sull'assalto che c'è stato al campo profughi di Jenin, tutti i giornali parlavano sostanzialmente di un'operazione strategica contro il terrorismo, tutti, per cui anche questo ci dà l'idea che probabilmente sì, si va verso, è possibile che si vada verso un peggiorarsi della situazione.
A questo aggiungo che ci sono ogni sabato delle manifestazioni piuttosto grandi in Israele contro il nuovo governo da parte della, diciamo, delle porzioni più democratiche di sinistra, anche insomma piazze molto molto ingenti. Non c'è una diciamo un tema, una rivendicazione legata alla questione palestinese. Questo è anche un dato di fatto su quanto poi proprio all'interno anche del corpus democratico tra virgolette israeliano la questione non sia affatto in realtà presente, a parte qualche rarissimo caso, ma che praticamente o è censurato o se non andato via o insomma o comunque a pochissima voce. Noi purtroppo dobbiamo chiudere, sarebbe molto bello parlare di tutto ciò con più calma, anche soprattutto uscendo fuori dalla dinamica in cui ne parliamo solo quando c'è qualche morto, ma approfondendo anche certi temi, per esempio anche la composizione, le soggettività che prendono parte alla resistenza palestinese, che sono totalmente nuove rispetto a quello di decine di anni fa e totalmente distanti anche dai partiti politici tipo Hamas o ANP. E, però oggi è una maratona di dirette, quindi dobbiamo chiudere qua il collegamento e ti ringraziamo però molto del tempo e della disponibilità.
Anche a voi vi ringrazio dello spazio e assolutamente a risentirci una volta con più calma, magari anche qualcuno di un po' più competente di me nel provare a dare queste immagini. Noi più che come progetto Palestina, più che seguire le notizie con magari un po' più di facilità per contatti diretti con palestinesi e palestinesi, no, insomma non è che facciamo grandi analisi, però è sicuramente interessante anche da approfondire insieme, si potrebbe appunto ragionarci insieme.
Molto volentieri, allora risentirci.
Grazie, ciao.
Ciao, un abbraccio. Ciao,
buona giornata.
Ciao, grazie.